stripped man. Bene, buongiorno a tutti. Forse per le maestre, Lucrezia e Enzo, quando ci sarà il momento della maestro della preghiera per Claudio e per Monica, potete far venire fuori i ragazzi, va bene? Sì, vi chiamiamo, bene? Bene, oggi è una mattina speciale per tanti motivi e dopo avremo un momento di meditazione, di preghiera per la famiglia Gentile e poi una piccola festa che non può mancare. Però prima vogliamo ascoltare quello che la parola di Dio ha per noi questa mattina e vogliamo continuare nel nostro studio attraverso il libro di Prima Corinzi. Se avete le vostre Bibbie vi incoraggio ad aprirle in capitolo 3, se non li avete vi incoraggio ad averli perché seguiremo in modo sistematico versetto per versetto quello che è l'insegnamento dell'Apostolo Paolo in questi versetti. Prima di leggere vorrei pregare chiedendo la benedizione del Signore su di noi. Caro Padre, grazie per questa mattina, grazie perché ci hai donato anche un meraviglioso giorno di sole che riscalda i nostri cuori come tu lo fai in modo spirituale. Il tuo volto è quello che ci ravviva, comunione con te è quello che ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno. Signore, grazie per la tua parola, ti prego di accompagnare la predicazione con la tua benedizione affinché possiamo essere ammaestrati, edificati, istruiti, incoraggiati. Oh Signore, quanto bisogno abbiamo di te questa mattina, poveri, aridi, bisognosi da una parola tua. Ti prego di venirci incontro nel nome di Gesù. Amen. Come sapete stiamo facendo il nostro studio sistematico attraverso il libro di Prima Corinzi, siamo arrivati al capitolo 3, dal 16 fino al 23, è il brano che approfondiremo oggi. E, se ci ricordiamo, l'Apostolo Paolo sta confrontando, affrontando, sistemando tanti problemi che si trovano in questa chiesa disfunzionale. Oggi si parla di famiglie disfunzionali, famiglie che non funzionano bene. E l'Apostolo Paolo qua ci presenta una chiesa disfunzionale, una chiesa che non funziona bene. E adesso sta affrontando il problema del modo in cui loro stavano edificando, stavano ministrando, servendo nell'edificazione della chiesa del Signore. Versetto 16 dice così: «Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo, e questo Tempio siete voi. Nessuno si inganni, qualcuno tra di voi presume di essere un saggio di questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio, perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto, egli prende i sapienti nella loro astuzia, e altrove il Signore conosce i pensieri dei sapienti, sa che sono vani. Nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. E voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio». Per introdurre un po' quello che stava succedendo ai giorni di Paolo, vorrei raccontarvi questo aneddoto che potremmo intitolare come la storia di due oratrici. È una ragazza che ha frequentato una conferenza, parla così della sua esperienza. Questa ragazza che ha frequentato la conferenza dice: «Abbiamo sentito da parte di due insegnanti, tutti e due hanno scritto dei libri, tutti e due erano ben conosciute», e poi dice: «le similitudini tra di loro sono finiti lì. Una delle donne era più grande, sui 80 anni, lei parlò per primo, parlò con la Bibbia in mano del suo amore per la parola, era evidente quanto amava il Signore. Parlò di Cristo, del suo Vangelo, e dice: sono uscita dalla sessione con un cuore che bramava a Dio. L'altra oratrice era una donna giovane, si mise in piedi e subito cominciò a raccontare delle storielle divertenti su se stessa, i viaggi che aveva fatto, lasciò cadere dei nomi di persone famose che aveva conosciuto e con cui aveva condiviso il palco. Ad un certo punto nella conferenza questa oratrice decise di intercalare una piccola storiella della Bibbia in mezzo alla sua predicazione. La ragazza che fa questa riflessione disse: cercai di ascoltarla e darle il beneficio del dubbio, però dopo la sessione del pranzo mi sono arresa, non ce l'ho fatta più e non sono andata alla prossima sessione. Alcuni di noi avevamo dei biglietti per pranzare con la giovane oratrice. Cosa abbiamo potuto sentire? Altre storielle su tutte le persone famose che conosceva. Gli si avvicinò un fan e disse: il libro che hai scritto è fantastico. L'oratrice rispose: quali dei tanti, ne ho scritto un bel po'. Mentre lasciavo l'evento, dice questa frequentatrice della conferenza, c'erano due tavoli nella lobby. La donna più anziana stava lì aspettando per parlare, pregare con delle donne interessate a pregare. La più giovane aveva anche lei un tavolo, tutti i suoi libri ammucchiati, stava firmando autografi, facendosi dei selfie sotto una grande bandiera con una foto sua. La cosa che più mi spezzò il cuore fu che la fila per vedere l'oratrice giovane traboccava fino a fuori l'edificio. La fila per l'oratrice più anziana era inesistente. Interessante questo racconto, non è vero? Ci fa riflettere su tante cose, non soltanto ci aiuta ad avere un dipinto di ciò che in tanti casi è diventato l'ambiente della Chiesa evangelica, non solo questo, ma è anche una descrizione di ciò che stava succedendo ai giorni della Chiesa dell'Apostolo Paolo con la Chiesa di Corinto. A Corinto, come succede ancora oggi, erano attirati dagli oratori e le loro personalità affascinanti e bramavano quel senso di status che hai quando sei collegato a qualche oratore di una grande personalità. Come la nostra cultura, la cultura di Corinto era una cultura influenzata dalla retorica e i personaggi che la sapevano usare per attirarsi dietro dei seguaci. Vediamo nella lettera stessa che viene fuori questa realtà, in 2:2 Paolo si distingue da questi oratori e le loro personalità strumentalizzati per i loro propri benefici, quando lui dice in versetto 2 di capitolo 2: non venni a voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza. Si distingue da queste figure di retorica di grandi personalità. Non avevo discorsi persuasivi di sapienza, dice. E nel brano di oggi che vedremo in seguito l'apostolo dice e si contraddistingue di coloro che sono saggi in questo secolo, si distingue da quelli che hanno la sapienza di questo mondo, si distingue da questi personaggi. Vediamo che la parola di Dio è molto attuale, non è vero? Come al giorno di oggi, al giorno dell'apostolo Paolo, lo studio della letteratura di quel periodo rivela che Corinto era frequentato da questi oratori pubblici, amati, lusingati dalle folle, e che questi influenzarono anche la comunità cristiana. E il mondo non è cambiato, e la Chiesa non è cambiata neanche. La tentazione di costruire la Chiesa o portare avanti il regno di Dio basato su delle personalità, basato su preferenze egoistici e non sui valori di Dio e del suo regno, è sempre presente. Il messaggio per noi questa mattina che svilupperemo è che vogliamo essere persone che imitano la donna più anziana della nostra storia. Vogliamo proporci di essere come lei e di valorizzare servi e servitrici come lei. Vogliamo rinnovare il nostro impegno a mantenerci sulla strada della fedeltà nelle cose che contano, non bramare le file che si formano per avere quello che abbiamo da vendere. Vogliamo scegliere la fedeltà, vogliamo scegliere le cose umili, le cose che non colpiscono l'occhio, perché questo è il modo di Dio. Così in questi versetti Paolo ci incoraggia a fare proprio questo, ci incoraggia a pensare al modo in cui ministriamo, costruiamo l'edificio di Dio, che è la Chiesa. Quando parla di costruire il tempio, l'edificio, è una analogia che si riferisce a noi, si riferisce a una metafora del nostro coinvolgimento nel ministero.
nostro coinvolgimento nell'edificare la Chiesa di Dio. E l'Apostolo Paolo ci dirà tre cose che riguardano il nostro modo di ministrare. Tre cose. Prima ci dirà, dal versetto 16 al 17, le ragioni per cui dobbiamo costruire bene, secondo Dio e non secondo gli uomini. Tre ragioni ci dà in questi versetti. Possiamo pensare all'aneddoto della donna di prima e vogliamo attraverso questi versetti assicurarci di non cadere nella tentazione di essere o correre dietro delle personalità che con il loro carisma hanno la capacità di influenzare. Tre ragioni. Il primo per cui fare le cose a modo di Dio, non a modo nostro, è perché la Chiesa è il Tempio di Dio, in cui dimora lo Spirito Santo. Prima ragione. Dice così, non sapete che siete il Tempio di Dio, lo Spirito di Dio abita in voi. Se ci ricordiamo in versetto 9, ha detto che voi siete l'edificio di Dio. Che tipo di edificio possiamo pensare? Un'azienda? Un club sociale? Un palco per mettere in mostra chi siamo, quanto siamo bravi? No. L'edificio che noi rappresentiamo è il Tempio di Dio, la dimora dello Spirito Santo di Dio. Punto di questo insegnamento in questo versetto non è tanto il materiale che usiamo per rendere onore al Padre, è ministrare bene per chi dimora dentro della Chiesa. L'edificio della Chiesa è là dove dimora Dio, tramite la terza persona della Trinità. E quando edifichiamo il Tempio di Dio usando trucchetti, spettacoli stimolanti per la carne, bugie, ahimè, tante volte si usano le bugie, si dicono cose che non sono vere per attirare le persone in un ministero o una chiesa, falsa dottrina, cosa stiamo facendo? Stiamo insultando colui che dimora dentro della chiesa, lo Spirito di Dio. Il modo in cui costruiamo il ministero, i metodi che usiamo, gli atteggiamenti che portiamo, l'importanza che diamo ai nostri impegni per la chiesa, mi chiedo, sono all'altezza di colui che ci vive dentro? Il nostro modo, il nostro atteggiamento rispecchia il fatto che lo Spirito di Dio dimora all'interno della Chiesa. Quando diamo a Dio le briciole, invece delle primizie, dei nostri sforzi e del nostro interesse, a cosa equivale? Potremmo dire che equivale a costruire per Dio lo Spirito Santo una baita, una casa buttata lì in rovine. Le briciole per lo Spirito di Dio. Dio è molto paziente. Lo Spirito Santo è molto paziente. Sa soffrire molto a lungo. Però se le cose si mettono davvero male, Dio può anche smettere di dimorare nella Chiesa. Guardate con me Ezechiele 10. Ezechiele 10, dove leggiamo questo episodio molto forte. Ezechiele 10, prima il versetto 1, questo Ezechiele profeta che dice: io guardai, ed ecco sulla distesa, sopra il capo dei cherubini, c'era come una pietra di zaffiro, si vedeva come una specie di trono che stava sopra di loro. Questo ci mette nel contesto di una visione che ebbe il profeta Ezechia. E poi il versetto 18. La gloria del Signore partì dalla soglia della casa e si fermò sui cherubini. Poi il versetto 19. I cherubini spiegarono le loro ali e si innalzarono su dalla terra e io li vidi partire con le ruote accanto a loro. Si fermarono all'ingresso della porta orientale della casa del Signore, il Tempio. E la gloria del Signore stava su di loro. In alto. Erano gli stessi esseri viventi che avevano visto sotto Chebar, riconobbi che erano i cherubini. Questo è l'episodio in cui la gloria del Signore parte dalla soglia della casa del Signore. Può succedere
può succedere che Dio rimuove la sua candela di una chiesa per il modo in cui i metodi che vengono usati all'interno. Questa è la prima ragione per cui dobbiamo badare bene al modo in cui ci coinvolgiamo con la Chiesa. La seconda è il versetto 17a. Chiunque guasta la Chiesa, chiunque guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui. Seconda ragione. Che significa Dio guasterà il ministro o il membro che guasta la Chiesa? È una parola molto forte, molto interessante. Se uno guasta il Tempio di Dio, la parola eftheirei, il significato ha una gamma di definizioni, va dal corrompere, come potrebbe essere corrotta o marcita una mela, a distruggere. 1 Corinzi 15:33 parla di come le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Possiamo pensare in quel contesto a un carattere integro che viene corrotto dall'influenza delle impurezze. Carattere non è integro. Però seconda Pietro 2:12 porta fuori un altro significato, parla di falsi profeti e parla di loro come bestie destinati a essere distrutti, feirei, distrutti. Pensiamo un attimino a quello che minacciava di continuo il Tempio nell'Antico Testamento. Cosa minacciava il Tempio e la purezza del Tempio? Era proprio quello, che fossero entrati delle impurezze, persone impure, sacrifici impuri, modi impuri. Questo minacciava il Tempio nell'Antico Testamento. Paolo trasmette questo concetto al Nuovo. E in che modo stavano rendendo impuro il Tempio spirituale nella Chiesa di Corinto? Come abbiamo detto prima, attraverso l'attaccamento delle personalità. L'attaccamento alle personalità partoriva poi divisioni, gelosie, innalzare una bandiera con la foto del loro speaker preferito a discapito di un altro, colpevoli di seguire uomini e fare degli uomini la loro bandiera. Così stavano corrompendo la Chiesa. E Dio dice che se uno corrompe la Chiesa, o incoraggiando questi modi, in prima persona, o da follower, o da seguace da questo, non è una cosa di nulla. Dio distruggerà, guasterà. Fratelli e sorelle, è una cosa serissima quello di cui stiamo parlando. Se ci ricordiamo in versetto 15, l'Apostolo Paolo ha parlato di una condizione di credente che si salva per un pelo, se ci ricordiamo. Costruisce male e si salva. Qua sta parlando di una persona diversa. Sta parlando di lupi rapaci che si travestono di angeli di luce e che guastano, distruggono la Chiesa del Signore. Per Paolo questa persona non è più considerata un credente che si salva per un pelo. Ovviamente solo Dio è in grado di distinguere tra chi si salva per un pelo e chi non si salva proprio. Però Dio dice che c'è un tipo di costruttore che distrugge la Chiesa e sarà lui o lei stessa distrutta. Distrutta. Ferei. Questa persona sarà distrutta. Nel gergo più terra a terra diremo sarà dannata. Sarà dannata. Questa è la distruzione. E non dobbiamo pensare che la distruzione di cui si parla qui è un annichilamento o un'estinzione dell'anima. Biblicamente feirei significa la perdita di ciò che dà significato all'esistenza. E cosa dà significato all'esistenza dell'uomo? Dio. Perde Dio. E per tutta l'eternità vivrà guastato, senza Dio. È una condizione eterna. È seria. La parola di Dio per noi. La parola feirei in Galati, dove l'Apostolo Paolo dice chi semina per la carne mieterà feirei corruzione, ma chi semina per lo spirito mieterà vita eterna. Il contrasto lì sono due condizioni: eterna o la distruzione eterna mieterà distruzione o mieterà vita eterna. Una cosa molto seria.
Seconda Tessalonicesi 1:9, gli nemici di Dio saranno puniti di eterna rovina, parola diversa, concetto stesso. Rovina eterna. La domanda sorge, ma si può essere dannato per servire Dio in un modo che non lo porta a onore? Non siamo salvati non per le opere, ma per la fede? La risposta a questa domanda, no, uno non si perde se non perché non riconosce Gesù come il proprio salvatore personale. Questo è ciò che cambia la sua condizione. Però questo è molto importante. L'atteggiamento che abbiamo verso la Chiesa rivela la condizione dei nostri cuori. Amiamo quello che Dio ama? Abbiamo a cuore quello che Dio ha a cuore? O abbiamo a cuore tutt'altro? I miei benefici, la mia comodità, le mie preferenze. Nessuno è salvo o perso per il modo in cui è coinvolto nel Tempio di Dio, però rivela il cuore, la condizione. Voglio chiederti in modo personale, caro fratello, sorella, il tuo modo di essere coinvolto nell'edificazione della Chiesa rivela un cuore che è in amicizia con Dio? Rivela un cuore che prende sul serio ciò che Lui prende sul serio? O è più presente ciò che l'Apostolo individua come ciò che distrugge una Chiesa? Ambizione, status, preferenza personale, gelosia. Se è così, sei in pericolo. Sei in pericolo. Devi assicurarti di come stanno le cose tra te e il Signore. Forse la domanda che sei qui per te è un altro, non tanto il tuo coinvolgimento con la Chiesa, ma come stanno le cose tra te e Dio? Come stanno le cose tra te e Dio? Il peccato miete che cosa? Distruzione. E notate una cosa molto importante, qua dice Dio guasterà, Dio distruggerà Lui. Dio è un Dio di amore, di grazia, ma anche un Dio di giustizia, un Dio severo con coloro che non lo riconoscono. Però, caro amico, cara amica, non devi essere distrutto, perché Dio ha provveduto un rimedio per il tuo peccato. È vero, tutti ci siamo guastati, tutti abbiamo voltato le spalle a Dio, anch'io. Però Dio non è rimasto inerte, ha provveduto un rimedio, finché chiunque crede in Gesù Cristo possa essere salvato. Hai appoggiato la tua fede in Cristo, Gesù. Hai creduto in Lui in modo personale, come il tuo Salvatore, personale, per i tuoi peccati. Guarda nel tuo cuore. Guarda, non guardare altrove, nel tuo cuore. E vedi tutto ciò che si oppone a Dio, hai bisogno. Ho bisogno di un Salvatore. Seconda ragione, la terza ragione per cui dobbiamo prestare attenzione al modo in cui costruiamo è perché il Tempio è santo. Versetto 17b. Il Tempio, che è la Chiesa, composta da coloro in cui risiede Dio, lo Spirito Santo, le persone intorno a te, guardati a destra, guardati a sinistra, le persone intorno a te che appartengono al Signore sono un tempio santo. Cosa vuol dire santo? Comune? Una cosa di nulla? Santo, consacrato, separato, speciale. Non da essere considerato o trattato come qualcosa di profano. Cosa vuol dire profano? L'opposto di santo? Profano vuol dire comune. Portiamo alla nostra memoria tutte le immagini di quanto ha faticato Dio per rendere chiaro la distinzione tra sacro e profano. Ci ricordiamo? Gli utensili santi, l'olio profumato santo, le vesti dei sacerdoti santi. Fratelli e sorelle, non prendiamo alla leggera la realtà della Chiesa. È un tempio santo. Che grande peccato commettiamo quando non consideriamo la Chiesa come questa entità santa, santa, Santa perché? Perché è fatta di persone perfette che non sbagliano mai? No. Ebrei 13:12, Gesù per santificare il popolo con il proprio sangue. Questo vuol dire che la Chiesa è santa, santificata col sangue di Gesù. Oh, fratelli e sorelle, quanto è importante che pensiamo bene al modo in cui siamo coinvolti nell'edificazione di questo Tempio. Vediamo in seguito le conseguenze di costruire secondo gli uomini, cioè male, dal 18 al 20. Le conseguenze di costruire male secondo gli uomini. Prima di tutto, la persona che costruisce male secondo gli uomini, non secondo Dio. Pensiamo alla donna giovane del nostro aneddoto di prima. È sottotto inganno. È sottotto inganno. Nessuno si inganni. Quando un costruttore costruisce in modi che non sono in linea con la mente di Dio, gli obiettivi di Dio, la dottrina di Dio, pensa che sta facendo l'opera di Dio, ma in realtà è un illuso. È un illuso. Sarete d'accordo con me che il potere dell'autoinganno è quasi infinito, non è vero? Quasi infinito, la possibilità da parte nostra di pensare di fare le cose al modo suo, ma in realtà è a modo mio. Incredibile. La illusione è quello che viene fuori dalla persona che lavora secondo il metodo degli uomini. Se ci ricordiamo, una situazione parallela era la chiesa di Galati, dove è stata ripresa dall'apostolo Paolo. L'illusione, l'autoinganno sotto la quale si trovava la chiesa di Galati non era uguale a questa, anche se non completamente diversa. Loro si stavano appoggiando sulla carne per la loro salvezza, se ci ricordiamo. E Paolo dice: chi vi ha ammaliati? Chi vi ha stregati? E lo stesso bisogna tante volte dire nella chiesa moderna. Cosa state facendo? Chiesa evangelica. Cosa state facendo? Perché questi metodi? Perché questi modi di fare? Chi vi ha ammaliati? Trucchetti, predicatori che si basano più sulla performance che sulla parola solida di Dio. Membri che filtrano tutto attraverso le preferenze personali. Cosa è meglio per me? Chiesa evangelica, chi vi ha ammaliati? Chi vi ha ingannati? È sottotto inganno. Seconda conseguenza, pensa di essere saggio quando in realtà è uno stolto. 18b al 19a. Se qualcuno tra di voi presume di essere un saggio in questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio, perché la sapienza di Dio, la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Pensa di essere saggio in realtà davanti a Dio, nell'unica lettura della realtà che conta, è uno stolto. Così descrive l'apostolo in cosa consiste questo autoinganno. Presume di essere saggio. Presume di essere saggio usando i parametri di questo secolo, per in realtà, benché sì, possa essere considerato saggio secondo il mondo, o avere la sapienza di questo mondo, bravo, ti diamo le pacche sulle spalle, in realtà davanti a Dio è un folle, è pazzia davanti a Dio, è un idiota, è un folle, sciocco. Pensa di essere saggio, in realtà è uno stolto. Abbiamo visto in Prima Corinzi, il primo capitolo, che la vera sapienza è la sapienza di Dio. Dicano quello che dicano le persone, quello che Dio ha detto è la vera sapienza. Quanti nella Chiesa presumono di essere saggi in questo secolo? Più saggi di Dio addirittura, molte persone. Dicono, per essere veramente saggi, dobbiamo abbandonare certe pratiche. Dobbiamo abbracciare altri metodi più efficaci per attirare le persone. E cosa si sta concludendo in tutto questo? Beh, niente più che un gruppo di followers, seguaci, che c'entra ben poco con quello che Dio ha in mente. Quarta conseguenza, di costruire secondo gli uomini, cioè male, non secondo Dio, e che saranno alla fine intrapolati. 19b. Egli prende i sapienti nella loro astuzia. Paolo qui cita due testi dell'Antico Testamento, Giobbe 5,13, Salmo 94,11, per aggiungere forza al suo argomento: qual è il miglior metodo per svegliare qualcuno del suo autoinganno, del suo ammaliamento? La parola di Dio è quello che ci corregge, quello che ci dice così stanno le cose, non come tu hai pensato nella tua testolina. È quello che dice qua l'Apostolo, secondo la parola di Dio, e che saranno alla fine intrapolati. Interessante la parola che usa qua l'Apostolo, citando l'Antico Testamento, dice Dio prende il saggio. Significa che Dio lo intrapola, non se la scamperanno. Salmo 35,8, Davide dice, siano presi nella rete che essi hanno nascosto, cadono nella trappola preparata per me. È ironico questo concetto, di Dio che intrapola nella loro astuzia. L'ironia è che coloro che costruiscono male, con trucchetti, con premiazioni, con messaggi sentimentalisti, sono persone che come se stessero cucendo loro stesse la rete nella quale loro saranno intrapolati. Loro stessi, scavando la loro stessa tomba. Succede tante volte così, se abbiamo un po' di lucidità per osservare. Vedi un servo del Signore che dappertutto, Facebook, YouTube, libri, conferenze, e cosa succede? Tante volte crollano sotto il peso della loro stessa fama, la loro stessa bravura, per così dire. Un aneddoto di cui mi ricordo bene io, avreste anche voi tante, una coppia Grand Rapids, la loro stella stava salendo quando era al seminario, i Geigers, forse avete sentito la loro musica. Ed erano dappertutto, facevano l'opera di Dio. Dopo che tutto gli è crollato addosso, hanno fatto un video della loro esperienza. E dopo che avevano lasciato tutto, tutto gli era crollato addosso. Peso della fama, la merchandising, le bandiere con le loro foto, eccetera, eccetera. E loro in questo video dissero, non ce la facevamo più. Non potevamo più fare il gioco della performance del sabato sera. Performance. Cosa rispecchiava di loro? Erano stati intrapolati nella stessa rete che avevano fabbricato con le loro mani. Voglio essere molto chiaro, il ministero fatto sotto la benedizione di Dio, con la spinta del suo spirito alle spalle, per quanto non sia sempre facile, è il privilegio più grande in questo mondo. Ma non c'è miseria più grande che essere un fingitore, che essere uno che meccanisticamente fa l'opera di Dio come se fosse un altro mestiere. È una tragedia, è un grande tormento far parte della religione fatta degli uomini. Che schifo, tutto sballato, tutto perde coerenza, niente ha più senso. Quando si usa la saggezza di questo secolo per fare l'opera di Dio, il sapiente sarà intrapolato. Mi fermo qui un attimo per incoraggiare tutti noi a ringraziare Dio per i servi fedeli, servi anonimi, i membri fedeli, i membri anonimi, che si adoperano nelle ombre, si adoperano nel nascosto per il regno di Dio. E ci incoraggio anche a pregare per coloro che hanno dei palchi più visibili, fedeli, famosi. Preghiamo per loro, che loro si mantengano fedeli nella chiamata che loro hanno, perché non è facile. La quarta conseguenza di costruire male, secondo il metodo degli uomini, è che i loro sforzi si riveleranno vani. Versetto 20. Il Signore conosce i pensieri dei sapienti, sa che sono vani. Il Signore sa che è solo una questione di tempo finché tutti sapranno. I ragionamenti di coloro che vogliono fare l'opera di Dio a modo loro, di testa loro, saranno manifestati vani. Fermatevi a pensare con me un attimo a questo concetto. di vanità, quella persona che si è uccisa e è faticata secondo i metodi del mondo per tirare su una chiesa, un ministero, e alla fine trovarsi davanti al fatto che era tutto per niente. Che pensiero, che pensiero. Poco fa sentivo di una chiesa che aveva fatto una grande performance e si sono stancati. Luci, fuochi d'artificio, e così hanno concluso: ok, domenica mattina chiudiamo la chiesa perché siamo tutti troppo stanchi per fare il culto. Un'altra produzione. Ha dato il giorno libero il pastore a tutti, hanno cancellato il culto perché tutti quelli che facevano parte della produzione erano stanchi morti. Ora chiediamoci di cosa ha parlato Dio nella sua parola. Delle grandi produzioni, delle grandi performance, dei grandi spettacoli, o ha parlato invece della Chiesa, l'incontro di quei tanti o pochi che la domenica mattina si incontrano per ascoltare la parola di Dio. È chiaro. E la cosa più triste è che questa performance, come lo chiama Dio, non solo si sostituisce quello che Dio ha detto di fare per quello che non ha detto di fare, ma la tragedia è che poi è vano. È vano. Pensieri sono vani. Fatiche vani per niente. L'ultima cosa che vediamo in questo brano dal 21 al 23 è il rimedio. Il rimedio alla tentazione di costruire male secondo gli uomini. Il rimedio a un approccio frenetico, a un approccio di gare di popolarità. E anche il rimedio di pensare, tante volte si infila anche il pensiero che dobbiamo costruire noi il regno di Dio. E anche noi dobbiamo mettere davanti quella personalità, quella persona capace, quel trucchetto, quei mezzi non lecite. Qual è il rimedio? Qua lo dice l'Apostolo Paolo. Nessuno dunque si vanti degli uomini, perché? Perché tutto vi appartiene. Il rimedio qual è? Ricordare che tutto appartiene già al credente. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto credente nato di nuovo è vostro. E voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Ora, se noi pensiamo di dover salvare la situazione noi, se pensiamo di dover portare la soluzione al mondo, non c'è fine all'irrequietudine, gareggiare, appoggiarsi sulla saggezza di questo mondo, repudiare ciò che sembrerebbe follia. Se tutto dipende da noi, se tutto è nelle nostre mani da salvare, non c'è fine. Non c'è fine alla frenesia, al malessere, al gareggiare. Però se, fratelli e sorelle, la soluzione fosse già provveduta. E se, fratelli e sorelle, ciò che era da salvare è stato già salvato. E se ciò per cui io penso di dovermi uccidere fosse già mio. Wow, che cambio di prospettiva. Questo dice, tutto è vostro. Ogni cosa vi appartiene già. Forse questo aneddoto illustrerà questo concetto. C'era un pastore che cominciava ad avere ambizioni per fare la differenza. Per Dio, pericoloso. Voglio fare la differenza per Dio. Sei sicuro? Sei sicuro che non vuoi fare la differenza per te stesso? Così questo pastore parlò con una testa un po' più fredda e calma, e questa testa più calda gli disse: Zach, sei già scoperto, lo sai? Pastore non capì, Jack non capì, che c'entra? Sono già scoperto. Il mentore gli disse: sai, tutte le cose che vorresti avere, tutte le cose che sogni, ce le hai già. Ancora non capì, sono dovuti passare degli anni finché il giovane pastore capisse il significato delle parole: sei già scoperto, è già tutto tuo. Solo dopo che perse la moglie lo lasciò, perse il ministero, fino all'ospedale psichiatrico, capì che tutto il tempo si stava uccidendo per ciò che Dio l'aveva già consegnato in Cristo. Quanta libertà c'è in questo pensiero. Quanta gioia nel ministero, che gioia di servirlo. Paolo dice tutto vi appartiene. Corinzi, chiesa evangelica così affascinata da delle personalità, denominazioni perfette, che hanno l'enfasi perfetto. Iniziamo uno nuovo che ha questo leader come capo stipite. Così desiderosi anche, nella migliore lettura, di essere importante nel portare il regno di Dio. Paolo li ferma e dice, fate un bel respiro, tutto è già vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, cose presenti, ci ricorda Romani 8, non è vero? Nulla ci può separare dall'amore di Dio. Tutto nell'esperienza del Figlio di Dio appartiene a noi. Ogni aspetto dell'esperienza coopera per il nostro bene. Posso vedere ogni situazione, anche la morte, gli ostacoli, la difficoltà, quando la stella mia scende e sale la stella di un altro, Giovanni Battista e Gesù. Quando la vita nella Chiesa è scomoda. Posso vedere tutto come strumenti per il mio bene. Tutto ci appartiene, fratelli e sorelle. E in conseguenza, che vanto ci può essere negli uomini? Che degradazione! Quando tutto ci appartiene, vantarci, come dice qua, degli uomini. Vantarsi di qualsiasi cosa, che senso ha per un credente è degradarsi. E qua, il credente è nato di nuovo. Tutto le appartiene. Immagina un re che si vanta perché ha delle scarpe più belle del mendicante che è fuori dal suo palazzo. Sono più belle le mie. Re, fai ridere, fai pena. Per il credente nato di nuovo, vantarsi degli uomini è un degradarsi. E dice, non degradatevi seguendo degli uomini, non abbassarvi al punto di diventare come quelli, con tutto il rispetto per gli adolescenti, come quegli adolescenti che vedono la celebrità e si mettono a urlare. Che imbarazzante. Il rimedio a cadere nella tentazione di servire Dio secondo i metodi degli uomini è riconoscere che tutto ci appartiene e, come ultima frase, a chi apparteniamo. Voi siete di Cristo, Cristo di Dio. Perché degradarsi? Innalzando gli uomini, quando siamo servi, apparteniamo a Cristo e Dio. Siamo inclusi nella cerchia di relazioni condivisa dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Questo significa. Sta dicendo che siamo inclusi in quello che Dio, che Giovanni chiama nella sua lettera, la comunione col Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Siamo inclusi nella comunione del Padre e dello Figlio. Siamo inclusi in Dio. Ci ricordiamo in un altro brano che dice la vostra vita è nascosta in Cristo, in Dio. E l'idea è questa, possiamo essere abbracciati da Dio solo per mezzo di Cristo. Cristo ci abbraccia e Dio abbraccia Cristo e chi c'è dentro le braccia di Cristo? Noi. Noi. Dio abbraccia noi. Fratelli e sorelle, rimaniamo fedeli. Rimaniamo fedeli a quello che il Signore ci ha dato. Non è a caso che in 4:2, più avanti, l'Apostolo dirà quel che si richiede agli amministratori e che ciascuno sia trovato fedele, fedele. Che Dio ci dia la forza per operare proprio così. Preghiamo. Caro Padre, riconosciamo il nostro bisogno di Te. Riconosco quanto sono facilmente tentato di voler fare le cose in un modo che non rispecchiano la Tua saggezza. Fare le cose in un modo che Tu chiami follia. Però Ti ringrazio perché il fatto che Tu mi hai dato tutto, ci hai dato tutto a coloro di noi che Ti apparteniamo, veramente può cambiare le nostre prospettive. E che dire, Padre, grazie, perché abbiamo tutto. E essendo inclusi in Te, la nostra identità è sicura, ferma, inamovibile. Grazie nel nome di Gesù. Amen.